Buon pomeriggio a tutti, siamo alla prima edizione della Due giorni per la lettura. Ecco, noi crediamo molto in questa manifestazione che nel Castello e Parco di Masino va a valorizzare in particolare un patrimonio come quello della biblioteca. È una biblioteca di 25.000 volumi, quindi un patrimonio incredibile in quello che è il patrimonio del castello stesso. Appuntamento che ha visto alternarsi su queste sedie di fronte ai nostri ospiti una serie di scrittori, autori molto differenti, con proposte molto variegate, ma proprio grazie al fatto che il nostro abate Tommaso ci ha lasciato una ricchezza incredibile. Quindi prima edizione, ma ovviamente di tante. Grazie per la vostra presenza, un benvenuto da parte del FAI.
Come molti di voi sanno, il Castello di Masino ha la fortuna di avere una ricchissima biblioteca e l'archivio storico che è appartenuto ai Conti Valperga di Masino. Sono due fonti per noi imprescindibili per poter capire il castello e capire coloro che lo hanno abitato attraverso i secoli. Abbiamo notato proprio dalle nostre indagini come i Conti di Masino avessero un interesse piuttosto spiccato per le scienze, matematica compresa. L'abate Tommaso Valperga di Caruso, per esempio, è proprio uno di quei personaggi che si sono occupati dell'ambito scientifico pur non tralasciando mai quello letterario. Veniva definito da Vittorio Alfieri il Montaigne vivo. In alcuni casi qualcuno scrisse seppe di tutto, quindi mente decisamente enciclopedica. Per le sue pubblicazioni scientifiche legate per lo più all'Accademia delle Scienze, utilizzava il nome di Didymus Taurinensis. Vi sono però anche in archivio, sia a Masino, sia presso la Biblioteca Nazionale e in Biblioteca Reale a Torino, sue rubriche di appunti. In una, per esempio, egli si preoccupa di stabilire quello che è il calcolo della latitudine e longitudine di Masino secondo l'Osservatorio di Parigi, tenendo conto di Superga e di Torino. Questo per darvi un'idea dei suoi calcoli quando era in villeggiatura qua a Masino nei mesi di primavera ed estate. Sono questi appunti che risalgono agli anni 1778-1798. In un'altra rubrica, invece, vi è una descrizione di un calendario turchesco fatto per il conte Roberto Tapparelli di Lagnasco. Quindi vedete che gli interessi sono molteplici. Molti anni dopo, il Bertolotti, nelle passeggiate in Canavese, quando parla di Masino, scrive: «Mi si fece vedere sulle pareti esterne del castello di Masino una meridiana che i popolani vogliono disegnata dall'abate di Caluso». Ed effettivamente chi conosce il castello sa che di meridiane ce ne sono decisamente di più di una. Pensando però al tempo in generale, non possiamo far riferimento solo all'abate Tommaso, perché se andiamo a leggere altri documenti d'archivio ci accorgiamo come il senso del tempo ritorna in forme che adesso per noi non sono poi così immediate, così facilmente comprensibili. Prendiamo per esempio in considerazione il diario manoscritto di Emilia Doria di Dolceacqua, la mamma dell'abate Tommaso. In realtà Tommaso aveva 9 fratelli. Il primogenito è Carlo Francesco II, quello che diventerà il viceré di Sardegna. Nel suo diario ella scrive: «Nel 1727, alle 26 settembre, alle ore 11 e minute 25 di Francia, della mattina, dopo 11 ore di fortissimi dolori, diedi alla luce Carlo Francesco, mio figlio primogenito». Quindi anche quando parla della nascita di altri figli o della morte, aggiunge sempre giorno, ora e di Francia. Non è una cosa molto consueta per noi. Abbiamo qui oggi matematici. Piero Fabbri e Rodolfo Clerico, che ci daranno spiegazioni maggiori sul tempo, al tempo dell'abate. Quindi sapremo qualche cosa sicuramente in più sul tipo di ore, sui calendari e sulle meridiane. Lascio loro la parola.
Beh, grazie Laura. Benvenuti a tutti. Abbiamo anche una piccola presentazione con delle slide. Magari possiamo iniziare con la prima, che è solamente quella del titolo. Per presentarci molto sommariamente, questa è la bibliografia alla fine. Questa va bene, perfetto. Come già detto, Piero Fabbri, Rodolfo Clerico, detto Rudi. È importante specificare un detto Rudi perché insieme a Francesca Ortenzio, che è la nostra compagna d'avventure, siamo il gruppo dei Rudi matematici. Abbiamo ormai da più di 20 anni, quasi 25, l'abitudine di pubblicare una piccola rivista del tutto gratuita, elettronica in rete, che si chiama Rudi Matematici. Abbiamo una rubrica sempre di giochi matematici, di quella che si chiama Matematica Ricreativa, sulle scienze, l'edizione italiana di Scientific American. Anche un'altra rubrica su Archimede, che è una rivista per cultori e professori docenti di matematica. Abbiamo scritto qualche libro, 3 in tutto, 3 e mezzo se contiamo poco altro, e però c'è subito da fare una confessione importante. Nonostante il nome che ci siamo dati, Rudi Matematici appunto, che si chiama così un po' per ringraziarci il fondatore, un po' perché c'è un famoso libro di matematica ricreativa, Rudi Matematici di Leon Battista Alberti, e insomma, nonostante questo nome che ci siamo dati, nessuno di noi tre è un matematico. Francesca in realtà è un ingegnere delle telecomunicazioni, adesso non so bene se sta a Zurigo o a Belgrado, dove di solito risiede. Ma anche noi non siamo matematici, noi abbiamo una formazione di fisici, abbiamo fatto fisica all'Università di Torino. Ed è qui che inizia un po' la confessione. Se possiamo andare avanti, questo è l'edificio di fisica a Torino. Oddio, è solo un angolo e non è un angolo particolarmente significativo. La palazzina è molto più bella, è una palazzina ottocentesca dove fa parte del polo museale universitario torinese. Oltre alla palazzina di fisica c'è quella di chimica, c'è vicino quello che una volta si chiamava il Galileo Ferraris, l'istituto metrologico che dava l'ora esatta, tutte le cliniche dei vecchi istituti di medicina. Insomma, è veramente un bel posto. Sta davanti al Valentino, lungo Corso Massimo D'Azeglio. E già, D'Azeglio, non so se siete tutti della zona, ma Azeglio il paese da cui prende il nome è a 4 chilometri da qua, in linea d'aria. E angolo con Corso Massimo D'Azeglio è quello lì. Un clic, per favore. Tada! Via Valperga Caluso, che diventa istantaneamente un nome stranoto nella dicitura Valperga Caluso a tutti gli studenti di fisica, anche a quelli che venivano lontani, perché io non sono piemontese d'origine, anche se ormai ho passato 3/4 della mia vita tra Torino e il Canavese. E c'erano le due date, 1737 e 1816, ma per tutti gli studenti di fisica Valperga Caluso è dove sta fisica? Ma la domanda su chi fosse realmente Valperga Caluso, in realtà uno se la faceva fino a un certo punto. Anche perché, lo vedete, la targa non dice granché. Dice solo, uno capisce che è una persona, non è una tratta di un autobus che va da Valperga a Caluso, che sempre per chi non è della zona sono due paesi che stanno sempre qua. Ma poteva essere anche una signora, la signora Valperga Caluso, che aveva fatto qualcos'altro. Per fortuna Torino è una città molto diligente, specie nel suo centro storico, e ad ogni incrocio ripete su quale vie ci troviamo. E se facciamo un altro click, ecco qua, se andiamo fino a via Madama Cristina, che è poco più avanti, perlomeno scopriamo che Valperga Caluso era matematico trattino letterato. Ora, Già questo è strano, eh? Matematico, letterato, tutte e due le cose insieme. Insomma, è vero che la storia della divisione delle due culture, cultura scientifica come cultura umanistica, è stata un po' troppo accentuata in Italia all'inizio del Novecento. Non è mai stata storicamente una separazione così forte. C'erano i filosofi, quelli che amavano la conoscenza. La filosofia naturale era quella più legata alla fisica, ma in genere tutta la conoscenza era proprietà dei dotti. Per meritarsi tutte e due le cose viene voglia di indagare un po' di più. Se si indaga un po' di più si scoprono delle cose assolutamente stupefacenti. Innanzitutto che non era una signora, era Tommaso Valperga di Caluso, almeno così viene correttamente riportato. E anche se Valperga Caluso, per chiunque ha fatto fisica a Torino, il D in mezzo non ce la fa proprio a immaginarselo. E beh, matematico e letterato è ben poco per Valperga di Caluso. Per il signore che passava qui le sue estati ci vogliono almeno 3 o 4 definizioni, ma pienamente meritate. Cioè, era nel suo tempo il più grande orientalista, veniva chiamato il miglior traduttore dall'ebraico d'Italia. Gioberti, era del Risorgimento, lo definisce l'uomo più dotto d'Italia. E che fosse un letterato è facilissimo scoprirlo, insomma, basta leggere un po' le storie, la vita di Alfieri, che era il suo più caro amico, insomma, gli dedica il Saul e così via. Quindi la domanda era, scusate, era più matematico, era più letterato, poi scopriamo che era tra i fondatori dell'Accademia delle Scienze di Torino, quindi sembra pendere un po' dalla parte scientifica. Non solo, ma è stato direttore della Specola, l'osservatorio reale del Regno Sabaudo. Quindi alcune enciclopedie lo chiamano semplicemente astronomo. C'è un'intera descrizione della sua vita, abbastanza dettagliata, dell'Istituto di Fisica Nazionale di Fisica Nucleare, che dice Valperga Caluso era un astronomo. C'è gente che appunto studia solo la parte matematica, e sostanzialmente la cosa che meglio identifica Tommaso Valperga di Caluso era la sua estrema, amplissima interesse verso il sapere nel suo insieme. Possiamo andare avanti? Ne abbiamo parlato un po', è bene che ve lo guardiate. Qui vedete il profilo, è sempre una cosa un po' impietosa, quindi siamo abbastanza convinti che sia proprio questa l'immagine di Tommaso Valperga di Caluso, ma non è quella più famosa. Se facciamo clic, questo è il ritratto più famoso di Tommaso Valperga di Caluso, è quello fatto da François Xavier Fabre e sta adesso a Palazzo Madama, se non erro. Ma ce n'è un'altra ancora, una stampa che a noi personalmente piace ancora di più. Eccolo qua, perché qui sta all'aperto, probabilmente in villeggiatura, e abbiamo proprio la convinzione che sia qua, a Masino, in qualche maniera. Però, ancora più interessante di questo, è notare alcune cose che questi 3 ritratti, non sono certo i soli, ce ne sono altri, hanno in comune, ma quello che diciamo vale un po' per tutti. Beh, l'abito si vede benissimo. Tra le molte cose che faceva, appunto, matematico, letterato, orientalista, astronomo, era anche, forse soprattutto, un abate. Prima ancora, in gioventù, era stato un ufficiale di marina, ha fatto anche il diplomatico, ha passato un sacco di tempo a Lisbona, quindi oggettivamente è veramente difficile definirlo. Però lui è un abate, l'abate di Caluso, e c'è l'abito talare che in qualche maniera serve anche a caratterizzarlo. Poi, diamine, ci sono sempre i libri o che stanno per essere letti o che vengono scritti. L'interesse per i libri di Tommaso Valperga di Caluso è straordinario. Io non so se avete occasione di vederla, la biblioteca che c'è qui a Masino, ma 25.000 volumi, non so se avete ben presente, siccome i numeri non sempre è facile maneggiarli. Immaginate di prenderlo uno al mattino e essere lettori così bravi che lo finite la sera, ci vogliono 70 anni per leggere 25.000 volumi. È una cosa incredibile ed è di una bellezza fantastica. Oltre a questo c'è una cosa che secondo me, vorrei che mi aiutassero gli esperti d'arte, ma in tutti i ritratti Valperga di Caluso accenna un sorriso. Non è una cosa frequente nei ritratti ufficiali nobili. È vero che il sorriso più smaccato ce l'ha qui a Masino, sempre che sia Masino, ma l'idea ci piace. E quindi, anche se è difficile da definirlo, noi poi racconteremo qualche dettaglio in più sulla sua presenza scientifica, perché è quella in cui ne sappiamo un po' di più. E un po' non possiamo raccontarla più di tanto, anche perché non ne abbiamo le competenze oggettivamente, e un po' perché siamo abbastanza spaventati, perché abbiamo il sospetto che la maggiore esperta di Tommaso Valperga di Caluso sia in questa sala, quindi non vorremmo neanche fare delle brutte figure. Però il punto essenziale è, se può andare avanti, ecco, ci sono volumi bellissimi e fanno parte così integrale del castello di Masino che viene da pensare che questa fosse davvero la residenza, non solo la residenza preferita, ma dove Tommaso Valperga di Caluso si trovasse meglio. E un altro indizio, secondo noi, è un altro elemento, perché se la biblioteca è di necessità, è un elemento anche architettonico, c'è un'altra parte che è un elemento per forza architettonico, che è appunto quello che potete vedere dal cortile degli Oleandri. Le meridiane. Non è una meridiana come si usa adesso, messa lì perché le meridiane sono belle, sempre, ma perché oggettivamente hanno uno scopo. Sono, credo, 14, non mi ricordo neanche più con esattezza. E hanno...
Il numero è dubbio.
E hanno tutte un'importanza oggettivamente identificante, secondo noi. E adesso le guarderemo un po', ma siccome qui a fianco a me c'è uno che di meridiane si appassiona fin dai tempi in cui stavamo in via Valperga Caluso, lascio la parola a lui.
Va bene, se passiamo alla prossima slide. Ora, dal 1850, salendo al castello di Masino, lungo la strada dei 22 giri, no? Superata l'ultima curva, si vede il castello. Se cambiamo slide, ecco, questo, sempre il solito Favre, no? È un disegno del momento nel quale si riesce a vedere il castello. E quella parete, no? Qui non sono disegnate, però quella parete è completamente ricoperta da meridiane. Ci sono 7 meridiane. Ora, le meridiane di solito guardano a sud, in questo modo indicano l'ora, diciamo così, per tutto il periodo di luce. Questa facciata del castello guarda a ovest. Ora, possiamo capire, visto che quella era la strada per arrivare al castello, possiamo capire perché siano state messe lì, almeno uno le vedeva. Oltretutto, la strada è illuminata e un po' scaldata anche dal sole al pomeriggio, quindi si sale nel pomeriggio e si vedono le meridiane che svolgono il loro lavoro. Il problema è perché nello stesso punto ne siano state messe 7. È come andare in giro con 7 orologi da polso, al polso, dice uno, cosa se ne fa? Ecco, se cambiamo slide, ecco, in realtà le meridiane al castello non sono 7, sono molte di più. Nel senso che quelle delle quali parleremo oggi sono queste qua sopra, quelle del cosiddetto cortile degli Oleandri, no? E infatti si vede che guarda verso ovest, no? Ma ci sono anche altre meridiane. C'è la meridiana nella piazzetta, c'è quella che guarda verso il giardino, no? 2 là sopra, e prima dicevo che il numero è dubbio perché si sono trovate tracce di 2 gnomoni qua e quindi probabilmente anche qua c'erano delle meridiane, no? Però le meridiane non sono sopravvissute, non si è riusciti a ricostruire nulla di queste meridiane. Passatemi il termine, le uniche che lavorano a tempo pieno sono questa qua e quelle in questa zona, anzi queste anche un pochino meno, no? Perché sono le uniche che guardano effettivamente a sud e quindi vedono il sole per tutta la giornata, in sostanza, per tutto il periodo di luce. Se passiamo alla prossima slide, grazie, ecco. Fin dall'antichità si è cercato di misurare il tempo in un modo o nell'altro per stabilire i tempi delle attività. È abbastanza istintivo dividere il periodo di luce, quello durante il quale si lavora di solito, in un certo numero di intervalli sempre uguali. Prendendo dai babilonesi, l'idea è stata di dividerlo in 12 parti, probabilmente perché 12 è un numero che ha un mucchio di divisori e quindi è facile parlare di mezza giornata, un terzo di giornata, un quarto, un sesto o appunto un dodicesimo, che è l'ora così come la conosciamo. La divisione viene fatta sul periodo di luce, io continuerò a chiamarlo giornata, ma mi riferisco al periodo di luce vero e proprio, un po' perché con una meridiana è impossibile misurare, quasi impossibile, misurare l'ora di notte, no? E poi durante la notte, a parte i cambi delle guardie o cose di questo genere, sapere l'ora è scarsamente significativo. Questo metodo per misurare le ore ha però un piccolo problema. Se cambiamo slide, ecco, che le ore durante la giornata sono tutte uguali tra di loro. Quello che differisce è il periodo di luce proprio. Se guardiamo al solstizio d'inverno, il 21 dicembre, no? Il sole sorge verso le 7 di mattina e tramonta quasi alle 6 del pomeriggio, no? Mentre invece al solstizio d'estate sorge alle 4 e un quarto di mattina e tramonta che sono quasi le 11. Capite che se in tutti e due i giorni voi dividete la giornata, cioè dividete il periodo di luce in 12 ore, no? D'estate le ore sono più lunghe. Però si è andati avanti per molto tempo con questo metodo, no? Una meridiana di questo tipo è definita ab ortus solis, cioè al sorgere del sole, no? Comincia la giornata effettivamente al sorgere del sole. Se cambiamo slide, ecco, una meridiana in quelle che si chiamano ore italiche, ab ortus soli, no? Funziona. Sul castello di Masino dovrebbe essere fatta in questo modo. Le numerazioni sono le numerazioni delle ore nelle quali possiamo vedere effettivamente segnata l'ora. Lo gnomone, o stilo come preferite, è quella X vicino al 12, no? E si vede che la meridiana comincia a segnare l'ora dalle 7. Dall'ora settima, diciamo così. Ecco, a questo proposito c'è da notare un piccolo problema, no? Un'incomprensione, diciamo così. Perché? Perché non esiste l'ora zero e non esiste neanche l'ora prima, in realtà. Cioè, l'ora non è il momento nel quale l'ombra passa per un ben preciso punto, ma è l'intervallo tra la riga prima e la riga dopo. Quindi tra quando sorgeva il sole e quando la meridiana arrivava sull'uno, no? Quella era l'ora prima. Cosa è successo? Che con la regola benedettina sono state introdotte le messe a determinate ore, no? E sono chiamate col nome dell'ora precedente la messa. Cioè la messa di prima comincia quando finisce l'ora prima e comincia l'ora seconda. Prima la terza e avanti in questo modo fino alla nona, che è l'unica che segna questo calendario, cioè questa meridiana, e poi i vespri che è sul 12. Se cambiamo slide, per favore. Ecco. Quando sono state restaurate le meridiane del cortile degli Oleandri, no? E si è tolto il primo strato, sono comparsi i graffiti che sono stati utilizzati per il tracciamento effettivo della meridiana, no? E sono stati registrati molto accuratamente. I segni delle meridiane in sé per sé, i segni delle ore, sono in buona parte delle meridiane completamente persi e giustamente non sono stati ridisegnati, anche perché per alcune non sappiamo neanche di che colore fossero. Però, partendo da quelli che sono i graffi nel muro utilizzati per tracciare effettivamente la meridiana, è possibile ricostruire il tipo della meridiana, no? E si vede che c'è una discreta corrispondenza tra i tracciati e quella che è la meridiana numero 8, cioè la penultima del nostro, della nostra facciata degli Oleandri, no? Forse, perché in realtà non lo vediamo, non sappiamo se era effettivamente così. Diciamo che la domanda che uno si fa è che quei segni lì o si tracciava una meridiana a ore italiche oppure erano discretamente inutili. Ecco, se cambiamo slide, ecco, queste sono appunto le ore delle messe che dicevo prima, no? C'è prima, indica al contrario la meridiana, perché una meridiana, il sole sorge a est, quindi da questa parte, no? E quindi l'ombra dello gnomone, sempre la X, è sulla linea verso ovest, no? Per definizione quella è l'inizio dell'ora prima e il momento nel quale effettivamente si svolgeva la messa di prima. Messa di terza, messa di sesta, nona, e quando finisce a est effettivamente l'ombra, e quindi il sole è completamente a ovest, la messa dei vespri. Ora, una meridiana effettivamente ha ore benedettine, chiamiamole, no? Cioè, con indicate solo queste ore, sulla facciata del castello sarebbe abbastanza deludente, no? Perché indicherebbe praticamente solo nona e i vespri, avrebbe solo due linee, punto e basta. E quindi questa, non solo, ma i segni sarebbero cortissimi, come avete visto prima, no? Molto vicini al bordo effettivamente della meridiana, quindi difficilmente visibili. C'è da dire che le meridiane all'epoca svolgevano anche un altro lavoro, oltre a indicare l'ora delle messe, ecco, abbastanza chiaramente. Al tramonto, per esempio, al termine delle attività lavorative, venivano chiuse le porte delle città e quindi bisognava arrivare in tempo prima che chiudesse per riuscire a entrare. Ecco, se cambiamo slide, la meridiana ore italiche permette di segnare l'ora appunto che manca al termine della giornata, no? Nel senso che le ore italiche hanno una misura che parte dal tramonto del sole, la giornata inizia con il tramonto del sole, quindi sono delle giornate ab occaso solis, come si dice, no? E in quel modo il sole sorge alle 12, secondo questa misura. C'è anche da dire che le ore italiche sono le prime ore, come si dice, uguali, nel senso che la giornata comincia col tramonto del sole. Il sole sorga quando vuole, no? Può sorgere prima o dopo le 12, no? Però la giornata continua in questo modo. Quindi la meridiana ci indica sostanzialmente quante ore sono passate dall'ultimo tramonto del sole. Ecco, se passiamo alla prossima slide, ecco, una meridiana nel cortile degli Oleandri a ore italiche avrebbe questo aspetto. Riesce a segnare benissimo le 24, quando tramonta il sole, no? E tutte le altre ore, prima delle 18, però non riesce a segnare nulla perché non arriva il sole. È 18, sì, circa mezzogiorno dovrebbe essere, quindi. E se andiamo a vedere i graffiti di tracciamento, e cambiamo slide per favore, ecco, vediamo che somiglia decisamente alla numero 5. Quindi la numero 5 indicava questo, molto probabilmente indicava questa ora, le ore italiche. Però c'è da dire che alcune meridiane effettivamente compaiono duplicate. Questa, per esempio, ha un duplicato e ha una ragione d'essere il duplicato, perché molto probabilmente cambiava la numerazione, nel senso che veniva numerata in modo diverso per indicare effettivamente in modo immediato quante ore mancavano al tramonto del sole. Era sostanzialmente costruita al contrario. Lo zero, anche se non c'era all'epoca lo zero, era sul 24, cioè era perfettamente a ovest, sul 23 compariva l'1, sul 22 compariva il 2 e avanti in questo modo. Oh, il passaggio successivo nella storia delle meridiane, diciamo così, consisteva nel non considerare come inizio della giornata il tramontare del sole, ma considerarne il sorgere, passando quindi dal sistema ab occasus solis, cioè dal tramonto del sole, no? Al sistema ab ortus solis, cioè al sorgere del sole. Il che ci porta, se cambiamo slide, al sistema. Ah, no, ecco, questa è la meridiana, scusate, questa è la meridiana così come compare oggi. Se andiamo avanti ancora ad una slide, ecco, ci porta al sistema cosiddetto a ore babiloniche, no? Che cioè, qualcosa del genere l'abbiamo già visto, però, perché guardate le ore, nel momento stesso della sorgere, no? Del sole, viene illuminata la linea a ovest, l'ora prima è più in basso, il sole si muove e quindi misura l'ora sempre seguendo le varie linee che hanno una forma un po' strana e sono a intervalli abbastanza diversi tra loro, cioè non considero più una determinata ora come il momento del tramonto o del sorgere del sole, considero l'ora come il momento nel quale tocca una certa linea, questo per il fatto che le giornate, o meglio i periodi di luce, si allungano, si accorciano a seconda delle stagioni. In questo modo io ho sempre le ore della stessa durata e mi slego dal sorgere o dal tramontare del sole. Qui è abbastanza interessante vedere che un punto, tutte le meridiane del cortile degli Oleandri hanno lo stilo, lo gnomone, che è il cosiddetto ortostilo, perpendicolare al muro. In realtà, quando si comincia a parlare di ore uguali, è molto più comodo per leggere che ore sono, no? Utilizzare il cosiddetto stilo polare, che è lo stilo che si vede sulla maggior parte delle meridiane in giro, lo stilo è inclinato, no? Punta alla stella polare, posto che interessi la cosa. Stilo polare è particolarmente comodo perché copre l'intera linea, mentre l'ortostilo è necessario andare a vedere dove finisce l'ombra dello stilo e quella è l'ora giusta e taglia tutta una serie di linee l'ombra, no? Nel caso dello stilo polare l'ombra va direttamente sulla linea opportuna. Ecco, se passiamo alla prossima slide, ecco, un orologio a ore babiloniche avrebbe questo aspetto sulla parete del cortile degli Oleandri. Se andiamo ancora avanti di una, eccola qua. Questa ci vuole un po' di fantasia da quei graffiti a riuscire ad arrivare alla meridiana vera e propria. Quello che aiutano sono queste linee, principalmente quella linea del 5 e dalla linea del 6, no? E il fatto che ci sia un grosso addensarsi di linee sul lato destro guardando della meridiana. È un'ipotesi, non è una certezza, però dovendo trovarle il più diverse possibile, no? Ecco, se passiamo alla slide successiva c'è un piccolo problema, che anche la meridiana 9 ha sostanzialmente lo stesso tracciato, no? E ha su per giù le stesse linee. C'è da dire che la meridiana 9 è una delle meno leggibili, no? L'ultima al fondo della parete, no? Nel senso che è stata molto rovinata dalle intemperie, no? E quindi effettivamente bisogna lavorare molto di fantasia per capire come sia fatta, no? C'è da dire che diciamo, le ipotesi sono abbastanza probabili che anche questa sia una babilonica. problema è che cosa indicasse, perché effettivamente la babilonica serve solo a indicare le ore babiloniche. Sembra un'ovvietà, ma contrariamente appunto a quella ora italica che permetteva anche di misurare quanto mancava a un determinato momento, questa non lo fa. Adesso facciamo un ultimo passo nella storia, seguendo le nostre meridiane. Se cambiamo slide, da Babilonia andiamo... Ah no, ecco, questo è il confronto tra le due meridiane. Dovrebbero essere praticamente uguali, quelle ore babilonesi. Ancora avanti di una slide, per favore. Ecco qua. Da Babilonia passiamo alla Francia. Nel senso che finalmente, come diceva Laura, misuriamo ore francesi, che non sono niente di complicato, perché sono quelle che utilizziamo noi oggi. Qui il giorno dura 24 ore, come per le ore babiloniche, no? Però il giorno comincia a mezzanotte, la differenza è questa. E sono le meridiane che vediamo più sovente in giro, quando vengono utilizzate a scopo decorativo. Una meridiana a ore francesi che guardi a sud è fatta in questo modo, e la conoscete tutti. Una meridiana che guardi a ovest, se cambiamo slide, invece sulla parete del castello avrebbe questo aspetto qua. Giusto per raccontarvi una barzelletta degli ignomonisti, che sono gli unici che ridono alle loro barzellette, quindi liberi di non ridere, e sono soprannominate queste meridiane fatte in questo modo a prosciutto. Dopo si vede meglio, ma effettivamente ricordano un prosciutto. Ecco, se cambiamo slide, vediamo che la meridiana numero 7 ha una sospetta somiglianza, come graffiti, con le linee effettivamente di una meridiana a ore francese. Adesso, se questa mattina vi avessero chiesto dice che lavoro fa una meridiana, avreste detto segna l'ora. Adesso siete autorizzati a cambiare la risposta in segna l'ora in un qualche sistema orario, perché abbiamo visto che di sistemi orari ce ne sono una quantità. Beh, anche quest'ultima risposta è incompleta. Infatti c'è una meridiana sulla parete del castello che rende incompleta questa risposta. Se passiamo alla prossima slide, ecco, questa è una meridiana a ore francesi con delle altre righe orizzontali, no? Cioè orizzontali, con delle altre righe. Ed è la meridiana che si vede di solito in giro, effettivamente. Quelle righe hanno un nome un po' strano, perché si chiamano linee diurne. Non indicano il giorno, indicano il mese. Nel senso che quando, per esempio a dicembre, il sole a mezzogiorno è nel mezzogiorno più basso, e la sua posizione è più bassa nell'orizzonte rispetto agli altri giorni, allora l'ombra dello stilo arriverà appena appena sulla linea del 12. Il 21 giugno, il solstizio d'estate, quando il sole a mezzogiorno è molto alto, quasi a picco, no? L'ombra sarà molto più lunga e arriverà in questo punto. Ognuno di queste linee indica un mese. O meglio, qualcuno ne indica due. Nel senso che il massimo di altezza del sole è al solstizio d'estate. Però la linea immediatamente precedente indica l'altezza del sole sia a maggio che a luglio, e quindi alcune linee girano, servono per due mesi, ecco. Una cosa che, se avete visto delle meridiane fatte in questo modo, potrebbe venirvi in mente è: ma perché io la linea centrale l'ho sempre vista dritta, mentre qui è un pochino storta? Perché più che i mesi, quelle linee segnano i segni zodiacali, e quindi segnano dalle parti del 21 del mese. Io quando ho tracciato questa l'ho tracciata per il primo del mese, per quello marzo è venuto storto, e quindi, o meglio aprile, non marzo. Comunque, ecco, funziona. Ecco, se passiamo alla prossima slide, all'improvviso vi è chiaro perché le chiamano meridiana prosciutto. Gli somiglia proprio tanto. Questa è una meridiana a ore francesi, declinante a ovest, come si dice, cioè fatta su un muro che guarda a ovest, dove sono state segnate anche le linee diurne. Ecco, se cambiamo slide, la meridiana numero 6 non ha le ore, ha solo le linee diurne, quindi la meridiana numero 6 non segna l'ora, segna il mese nel quale vi trovate, quindi non segnano solo le ore. Ecco. Tra l'altro si vede che è qualcosa di diverso, no? Anche perché tutte le altre meridiane sono bordate di rosso, questa è l'unica bordata di giallo, segno che indicava qualcos'altro, probabilmente. È probabile indicasse i segni zodiacali e non i mesi, perché sul bordo, quelle si sono conservate, sono molto carine, sono rappresentati i segni zodiacali. E quindi... Ok. Ormai siete degli esperti, vediamo due meridiane facili. Se cambiamo slide... Questa è la meridiana numero 1, che guarda a sud, sono le due nell'angolo, no? Sopra il caffè, per intenderci, ecco, così è più chiaro per tutti. Ecco. E, questa meridiana non è visibile dalla strada dei 22 giri, e è la prima a venire illuminata, no? Quasi tutto il giorno. Perché? Perché c'è un'ala del castello, quella che ha le altre meridiane, che blocca l'alba vera e propria, quindi non è illuminata immediatamente all'alba. Io ho messo la X dove dovrebbe essere lo stilo secondo le linee che ho tracciato io, no? Che sono quelle con i numeri. In realtà le linee della meridiana sono le altre, quelle un po' spezzettate, no? E lo stilo era qua sopra, in questo punto. Quindi, diciamo, come meridiana è un pochino imprecisa. Ecco, se passiamo alla prossima slide, eccola. Questa, vabbè, lo vedete tutti, è una meridiana a ore italiche, e infatti quando ci sono due meridiane vicine, di solito, che sono evidentemente diverse una dall'altra, di solito una è a ore francesi, le nostre, no? E l'altra è a ore italiche. E quindi, ok, Ne resta una di meridiana della, visibile dalla strada dei 22 giri, la quarta. Se cambiamo slide non ne abbiamo la più pallida idea. Mi spiego meglio. Effettivamente sembra una meridiana che è compatibile con diversi tracciati. Diciamo che quell'affollarsi delle linee sul lato destro della meridiana farebbe pensare a una meridiana a ore babiloniche. Però a quel punto sarebbe abbastanza inutile come meridiana. Ce ne sono già altre due a ore babiloniche, cosa ci fa una terza? Quindi francamente la cosa è abbastanza dubbia. Potete sviluppare qualunque ipotesi, vale quanto quella dei più esperti gnomonisti, perché non ne ha la più pallida idea nessuno.
Bene, possiamo passare alla slide successiva con una domanda fondamentale, che è questa, e probabilmente non sapete bene più cosa rispondere, o forse siete terrorizzati di tutte queste meridiane. Adesso però, francamente, un altro click così le vediamo più o meno tutte insieme, sono proprio tante. E la domanda che ore sono però non è del tutto banale, perché non so cosa rispondereste. Probabilmente guardate l'orologio e lo dite. Quando dite sono le... saranno le 3:30 passate ormai, ci scusiamo nel caso. In realtà dite una cosa molto chiara: apparteniamo a un determinato fuso orario, nella fattispecie quello che è precedente a quello di Greenwich. I fusi orari sono tracciati grosso modo larghi 15 gradi, centrati appunto il primo su Greenwich e gli altri di 15 gradi in 15 gradi, ma è ovviamente una convenzione. È questo che ci dà veramente il senso del tempo? Per esempio qua, quando c'è un segnale orario che ci dice che è mezzogiorno, in realtà significa che a Greenwich sono ancora le 11, e noi che stiamo proprio sul bordo, perché la latitudine di Masino e di questa zona qua è quasi esattamente 7:30, quindi esattamente sulla separazione tra un fuso orario e l'altro. Quindi il segnale orario dice le 1, Londra dice mezzogiorno, e in realtà qua è 12:30. Sono banalità, ma che cosa è il tempo? È una domanda che imperversa nei libri di filosofia da una vita. Effettivamente è una cosa strana. Non abbiamo nulla per misurare realmente il tempo. Tutti gli oggetti che misurano il tempo misurano degli spostamenti, normalmente degli spostamenti regolari. Quasi sempre nella storia abbiamo usato appunto i corpi celesti, perché... Ma in realtà adesso, con la conoscenza che abbiamo adesso, sappiamo che non è più quella visione dell'universo, del meccanismo perfettamente oliato e divino che mantiene sempre la stessa cosa. L'universo nasce da un'esplosione, la Terra di poco ma rallenta ogni anno, e tutte queste cose qua. Quindi la consapevolezza del tempo, come ce la prendiamo? Certo, se io mi guardo allo specchio lo capisco subito che è passato del tempo. 50 anni fa ero brutto lo stesso, ma in maniera diversa da adesso. Però anche questo è un cambiamento, non è una misura oggettiva, non è un metro che possiamo prendere e dire questo è l'elemento con cui misuriamo il tempo, un esempio, e questa è l'unità di tempo. E se lo sono chiesti tanti, a partire da Sant'Agostino. Sant'Agostino era un signore da questo punto di vista, diceva il tempo, allora c'è passato, presente e futuro, il passato non esiste più, quindi non ci interessa. Futuro non esiste ancora, quindi non ci interessa. Il presente è una linea sottilissima, impercettibile, che divide i due, ma così sottile che non è definibile. Poi che ci importa di una roba che praticamente non esiste, che divide due cose che non esistono? La percezione del tempo cambia parecchio con... Non vorrei fare una cosa troppo centrata sulla fisica, ma oggettivamente sulla visione newtoniana, quando riesce, grazie all'invenzione di una nuova matematica che è il calcolo infinitesimale, a dare ragione di tutto questo meccanismo perfetto che è l'universo, no? Al punto che viene considerato il tempo come una forma a priori, alla stessa maniera dello spazio. Questo lo dice Kant dopo, ma il tempo è questo, come lo spazio, assoluto, è fermo. Dovrebbe esserci anche quando non ci siamo più, anche quando non c'è niente che ci si muove dentro. Questa è la visione predominante all'epoca di Newton e all'epoca dell'illuminismo, e va avanti per tanto tempo. Ci vuole che arrivi Einstein poi a un certo punto che dice: no, il tempo non è così, guardate, il tempo è un'altra coordinata, è una coordinata dello spazio-tempo, e si mischiano insieme, e infatti il tempo non è più assoluto. Ci sono, a secondo della gravità, a secondo delle accelerazioni, il tempo passa più o meno velocemente. La meccanica quantistica fa ancora altre cose complicate. La fisica moderna è così spaventata dal tempo che tutte le nuove teorie tendono a non trattare la variabile tempo, mentre invece Newton quello che faceva era addirittura una notazione particolare per le derivate rispetto al tempo, perché tanto era cruciale. Quindi la domanda viene davvero da chiedersi: l'abate perché ha fatto tutte queste meridiane? Possiamo andare avanti? E la risposta è: non lo sappiamo, almeno qui siamo nel puro campo delle illazioni più sfegatate. Però questo qui è un elenco che si trova proprio qui a Masino di alcune delle opere di Tommaso Valperga di Caluso. Ed era un matematico coi controfiocchi, si interessava proprio tanto di matematica, non sbagliava quella targa, matematico letterato, magari più letterato che matematico, non lo so, ma matematico di sicuro. Ai suoi tempi era probabilmente il matematico più forte del Piemonte, con l'eccezione di Lagrange, ma Lagrange non vale perché era piemontese pure lui, ma era il più grande del mondo a quei tempi, quindi insomma non possiamo considerarlo un valido concorrente, era over the top. Un click, possiamo andare, ecco, guardate, della misura dell'altezza delle montagne per il barometro, che è una domanda famosissima che si fa negli esami di fisica, tra le altre cose, dell'utilità delle proiezioni, 37 pagine, dell'orbita di Herschel, Herschel non è un pianeta, ma Herschel aveva appena scoperto Urano, e Tommaso Valperga di Caluso contribuisce a fare i calcoli e tutto il resto. Un altro click sulla trigonometria razionale, che io non so ancora bene cosa voglia dire razionale, ma di sicuro non è una cosa, ci saranno un sacco di frazioni. Un altro click, teoria del calcolo di quello che è sicuramente l'integrale di dz log z, dell'inverso del logaritmo. Insomma, di matematica se ne interessava proprio tanto. Qual è la sua opera matematica più famosa, quella più lunga, più corposa e che più lo caratterizza? È questa. Clic, eccola qua. Io al francese sto messo malissimo, ma dovrebbe significare delle diverse maniere di trattare alcune parti della matematica che vengono chiamate calcolo differenziale e gli altri metodi delle funzioni. 102 pagine. Adesso, come forse sapete, il calcolo differenziale integrale è stato inventato da Newton, appunto, praticamente proprio con lo scopo di regolamentare la matematica, e contemporaneamente da Leibniz, e la disputa tra Leibniz e Newton su chi sia stato il primo e quale dei due era meglio, poi è andata avanti, boh, insomma, ma ancora ne parleranno in Inghilterra e in Germania probabilmente. Adesso le differenze tra i due sono così minuscole che gli storici dicono il calcolo differenziale è stato inventato da Newton e da Leibniz, però tutta l'opera di Tommaso Valperga di Caluso è newtoniana, dice che è meglio, che è più precisa, ricorda appunto quella storia delle derivate rispetto al tempo segnate con il puntino anziché col differenziale. Insomma, per farla breve, non mi ricordo se c'è ancora una slide dopo, ma non credo, no? Infatti, no, possiamo tornare indietro. L'ipotesi è che Tommaso Valperga di Caluso era un abate, quindi una persona molto religiosa, anche se riusciva a fare delle cose improbabili e rischiose, come quelle di recuperare tutte le opere di Galileo, pur se erano messe nell'indice dei libri vietati. Però era sicuramente una persona religiosa, e Newton a suo modo era altrettanto religioso e profondo, e in qualche maniera il tempo assoluto verrà visto come la firma dell'onnipotente. C'è l'ipotesi, cioè viene spontaneo pensare che questa maniera di vedere tutto il tempo, tutta la diversa maniera di chiamare il tempo, ma sempre stesso, perché è sempre il sole che lo determina, dal punto di vista di uno che è un astronomo, di uno che è un abate molto religioso, qui nel suo palazzo preferito, sia quasi una forma di preghiera. Ma ripeto, è solo l'illazione di qualcuno come me che sono tutt'altro che religioso.
Per concludere, può essere venuta l'idea che le meridiane sono degli strumenti estremamente approssimativi di misura del tempo. La cosa non è vera. Ancora agli inizi del Novecento, no, nelle stazioni ferroviarie francesi, l'orologio meccanico, no, era sincronizzato attraverso una meridiana che era esatta al minuto, approssimativamente. Quindi esistono delle meridiane anche molto precise. Ce n'è una anche al castello di Masino. Ha un unico difetto, che non funziona. Se cambiamo slide, è questa. La sfera armillare, in realtà, è una meridiana, anche lei. Questa è unicamente dipinta, quindi effettivamente non può indicare l'ora. Però, se cambiamo ancora slide, ecco, questa è una vera, invece, è a Zurigo, questa, e misura l'ora locale e del fuso. Due volte l'anno viene regolata in modo tale da indicare o meno l'ora legale. No? L'istituto di orologeria svizzero, e scusate se è poco, ha certificato che ha un errore inferiore ai 50 secondi. Quindi effettivamente le meridiane possono anche essere precise. Ecco, ah, sì, però l'ultima slide è sempre la migliore. La cattiva notizia è che ce n'è un'altra dopo, se non ne avete abbastanza. Possiamo passare sull'altro file, ecco, altre 250 slide. No, tranquilli, è una sola. Nel caso appunto non ne abbiate abbastanza, no? Esistono un tot di libri di gnomonica. No? Allora, il Denis Savoy, Le Cadran Solaire, è molto buono dal punto di vista dei conti. Se vi piace la matematica, andateci tranquilli. Quello di Moyal è un libro un po' strano. Moyal ha tenuto negli anni 30, se non mi sbaglio, sì, una rubrica su Scientific American nel quale spiegava come tracciare le meridiane. Il libro è completamente diverso dalla rubrica che teneva, nel senso che è una storia accuratissima delle meridiane. L'unica storia, tra l'altro, delle meridiane portatili che esistono e hanno alcuni trucchi ingegnosissimi per riuscire a fargli segnare l'ora giusta, ecco, quando uno le porta dietro. L'ultimo, Sabansky, è gratis, nel senso che lo trovate nel web. Se cercate Sabansky Sundial Primer, trovate un buon numero di pagine, no? Tutte dedicate a tutti i tipi di meridiane, alcune completamente assurde, però le ha definite. In italiano, Bosca Stroppa, Meridiane e Orologi Solari, Perino Zanoni, Meridiane e le Tecniche. Sono più finalizzati alla costruzione, effettivamente. Uno spiega anche come fare l'affresco, praticamente, no? Per disegnarci sopra la meridiana. Ora, l'idea che può venire a questo punto è che la gnomonica comunque sia una scienza completamente congelata, dice ormai ci abbiamo fatto tutto, tutte le meridiane di tutti i tipi sono stati tracciati, no. Tra il 1998 e il 2001 è uscita una rivista in 9 numeri, no, che si trova gratuitamente sul web, Gnomonica, e se andate a leggerla scoprite di che cosa discutono due gnomonisti quando si incontrano. Vi do uno spoiler, va a finire che litigano. Se volete litigare voi invece con uno gnomonista, allora vi consiglio l'ultimo libro. Perché? Perché sia il Bosca Stroppa che il Perino Zanoni che tutti i numeri di gnomonica hanno delle catalogazioni delle meridiane italiane. E il Piemonte è particolarmente ricco di meridiane. Bene, in nessuno dei tre si parla delle meridiane di Masino. Voi avete sentito tutto quello che abbiamo detto. Vi leggete quel libro lì, potete stendere qualunque gnomonista a quel punto, in una discussione sulle meridiane.
Per un bibliotecario disarmante. Credo che per un po' io e la matematica stiamo lontani, perché mi dà un senso strano del tempo. Sì, ho anche le meridiane, guardo con molto piacere le meridiane, a parte gli scherzi. Ringraziamo sia Clerico che Fabri per il loro intervento, mentre ieri c'erano stati più interventi di carattere letterario, oggi abbiamo lasciato un po' di spazio alla scienza. Era doveroso nei confronti dell'abate Tommaso e dei conti di Masino che si sono occupati di matematica. Diciamo come per tradizione, la tradizione di un giorno, cioè quella di ieri, chiediamo anche ai nostri due presenti autori lasciarci una copia di una loro opera per la biblioteca moderna, la biblioteca FAI, che stiamo incrementando parallelamente alla biblioteca storica della famiglia Valperga. Chiediamo loro una dedica e per farci perdonare di questa richiesta diamo loro una riproduzione anastatica di un libretto, La Galleria dei Poeti Italiani, che è stata scritta dall'abate Tommaso nel 1814 con i versi che voi potete vedere nella Galleria dei Poeti, ovviamente, e poi qualche frase di spiegazione per questa scelta. Un regalo di questo genere fatto ai matematici è un invito a venire verso la letteratura. Ricordo in un mio intervento all'Accademia delle Scienze, brevissimo ovviamente, proprio per l'abate Tommaso, uno degli accademici disse: noi abbiamo nell'Accademia le scienze morali e le scienze amorali, quindi voi finite come matematici nelle scienze amorali. Ringraziamo ancora i due autori nella speranza di vederci ancora a Masino per altre spiegazioni di carattere scientifico.